e apriamo la parola del Signore, la Scrittura, nel Nuovo Testamento, nella prima lettera di Giovanni, leggiamo insieme il capitolo, dal capitolo 4 di Giovanni, dal versetto 1 fino alla fine. Così dice la parola del Signore: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio: ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Siamo giunti con questo terzo sermone sulla natura e gli attributi di Dio alla fine di questa miniserie sulla persona di Dio. Dico la fine di una miniserie perché chiaramente il mio scopo in queste ultime tre domeniche, prima della dedicazione del locale di culto era quello di aiutarvi a focalizzare le vostre menti e i vostri cuori sulla persona e quindi sull'opera di Dio e di conseguenza sul modo in cui noi dobbiamo rispondere, come dobbiamo vivere, come dobbiamo comportarci, poiché questo Dio, che è il nostro Dio, è spirito, è luce, abbiamo parlato domenica scorsa, e questa mattina considereremo questo Dio è amore. Quindi non pensate che abbiamo esaurito l'argomento e che la serie si conclude perché non c'è più niente da dire intorno alla natura e agli attributi di Dio, anzi in realtà se vogliamo essere onesti c'è anche un'altra espressione nel Nuovo Testamento che qualifica Dio in modo, nello stesso modo, Dio è spirito, Dio è luce, Dio è amore. Chi si ricorda l'altra espressione che dice Dio è? Questa è meno conosciuta. Dio è un fuoco consumante, è anche un fuoco consumante, però normalmente viene meno predicato questo Dio è un fuoco consumante rispetto a Dio è amore. Quindi non pensate neanche un istante che io abbia esaurito l'argomento, probabilmente lo riprenderemo presto, ma appunto il mio scopo era quello di indurvi a pensare più profondamente su Dio, perché quanto di più salutare possa esserci. Dio è amore. Prima Giovanni 4,8 è uno dei versetti più noti della Bibbia, come anche temo uno dei più fraintesi. E per comprendere il suo significato e lo scopo di questa rivelazione intorno a Dio dobbiamo ancora una volta, prima di tutto, guardare al contesto, cioè dove si trova scritto, e poi guardarlo alla luce della rivelazione della scrittura, del resto della storia della redenzione, della rivelazione speciale, e poi fare delle considerazioni e delle applicazioni pratiche. Quindi vi ricorderete che domenica scorsa, quando vi ho parlato di Dio e luce, cioè prima Giovanni 1,5, ho detto che lo scopo o gli scopi principali per cui la prima Giovanni fu scritta erano quelli di istruire i credenti, dare ai credenti delle buone ragioni per cui potevano essere sicuri, certi della salvezza, dell'amore di Dio, della sua opera di grazia, e anche aveva un altro scopo, e ha un altro scopo, che è quello di confutare l'errore, quello di polemizzare con certe persone che insegnavano cose diverse intorno alla persona e intorno all'opera di Cristo, e quindi intorno alla salvezza, e quindi intorno alle conseguenze della salvezza. E si deve notare che il capitolo 4, e l'ho voluto leggere per intero proprio per questa ragione, il capitolo 4, l'Apostolo Giovanni lo inizia con una esortazione particolare a non essere creduloni, a mettere alla prova gli spiriti, ad esercitare la virtù cristiana del discernimento. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, cioè non siate creduloni. C'è gente che ha una fede che è come quella dei bambini, ma nel senso deleterio, perché se a un bambino gli dite che esiste Babbo Natale, ci crede, e se gli dite che esiste Dio, ci crede allo stesso modo. Ma è la stessa fede, quella autentica, che crede a qualunque cosa, basta che sia detta da una persona che abbia una certa parvenza di autorità? Assolutamente no. La fede biblica, la fede cristiana è una fede che deve porsi delle domande, che si pone delle domande. Dio non ci ha mai chiesto di credere qualcosa che è impossibile da credere, incredibile. Non ci ha mai chiesto di credere a qualcosa che è falso e non ci ha mai chiesto di credere senza l'uso dei mezzi che Lui mette a nostra disposizione per avere il discernimento. Una fede autentica non è una fede scervellata, non è una fede che è priva di alcuna logica. No, non è questa la fede cristiana. E la fede dei creduloni non è la vera fede. E qui Giovanni lo dice con chiarezza dicendo: non credete a qualunque cosa vi si dica, è lo stolto che crede a tutto quello che si dice. Non credete a ogni spirito, non credete a tutti quelli che vengono e parlano nel nome di Gesù, non credete a tutti quelli che parlano di Gesù. Questo è quello che sta dicendo, ma mettete alla prova questi spiriti. Quindi sta esercitando, dobbiamo tenere in considerazione che l'affermazione Dio è amore si trova proprio in questo contesto, nel contesto di una esortazione al discernimento cristiano. Quindi l'Apostolo ci fornisce i criteri mediante i quali possiamo smascherare questi molti falsi profeti che fin dalla prima ora, fin dal primo secolo, erano sorti nel mondo. Quali sono questi segni? Non mi soffermerò lì, ovviamente potete leggere con grande profitto una bella opera di Jonathan Edwards, che è I segni caratteristici di un'opera dello Spirito Santo, dove particolarmente prendendo spunto da questo capitolo li elenca. Ma chiaramente per vedere quali sono i segni caratteristici di una vera fede e quindi di una vera opera di Dio, dobbiamo prima di tutto considerare l'insegnamento sulla persona e sull'opera di Cristo. Che cosa crede la gente intorno a Gesù? Chi è il Gesù che viene predicato? Molte volte noi sentiamo parlare dei testimoni di Geova in termini molto positivi e molte volte sono delle brave persone, per carità. Ma cosa credono intorno a Gesù? Onorano e predicano il Gesù che è la Bibbia, di cui la Bibbia parla e che insegna, colui che è dall'eternità, che condivide e partecipa alla natura essenziale di Dio, che è l'Eterno, l'Onnipotente, il Signore dei Signori, degno di essere adorato? No, loro vi dicono che è una creatura, la più grande delle creature, ma non certo il creatore di tutte le cose. Sono falsi profeti. Cosa insegna l'Islam intorno a Gesù? Anche l'Islam ha un insegnamento intorno a Gesù. Vi dice che era un profeta, uno dei profeti. Ma non il profeta, perché il profeta per l'Islam è Maometto. L'Islam, forse non l'avevate mai considerato così, è un'eresia cristiana, è un'eresia giudaico-cristiana, ma è un'eresia. E quindi è una menzogna che dobbiamo combattere, è una falsità. E così via. Perciò chiunque pensa di fare un ecumenismo spicciolo semplicemente nel nome di Gesù, allora dovremmo domandare: ma di quale Gesù si sta parlando? La parola di Dio, Giovanni ci dice che dobbiamo mettere alla prova questi spiriti. L'insegnamento sulla persona di Cristo è un segno, l'opposizione autentica e radicale al regno del male e del peccato. Voi siete da Dio, figlioli, avete vinto questi seduttori, gli anticristi, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. L'autentica combattimento spirituale, l'antagonismo contro tutto ciò che è il male e il peccato, l'amore per la scrittura è un altro segno che ci fa comprendere se veramente siamo da Dio e se le persone sono da Dio. Noi siamo da Dio, dice Giovanni, e chi conosce Dio ascolta noi. Quindi un amore per l'insegnamento apostolico. Se voi venite qui in questo luogo per ascoltare la musica, per cantare, per passare un po' di tempo insieme, sì, potete ascoltare anche buona musica e potete anche ascoltare bel canto, ma non è questo lo scopo per cui io sto qui e questa chiesa si riunisce. Questo luogo è stato edificato e questa chiesa si riunisce per l'ascolto e per l'annuncio e la proclamazione del Vangelo di Dio. E se amate la dottrina degli apostoli, amerete la predicazione. Se non amate la dottrina degli apostoli, cercherete altrove il vostro divertimento. E ce ne sono tanti di luoghi che ve lo possono offrire. Quindi l'autenticità dell'amore, dello spirito cristiano, il discernimento cristiano passa attraverso queste cose. E dal versetto 7 in poi di questo capitolo si passa a una nuova sezione dell'epistola. Qui Giovanni continua a fornire i criteri per discernere un'opera autentica dello Spirito Santo, ma ci parla di quello che è il segno dei segni, il segno supremo, la pietra di paragone per capire se una persona è da Dio o non lo è. Gesù lo ha detto, non è un'invenzione di Giovanni. Voi li riconoscerete dai loro frutti. E qui Giovanni sta parlando del frutto, dei frutti, del frutto più chiaro ed evidente che deve essere presente, che è presente nella vita di tutti quanti i veri cristiani, i veri credenti. Qual è questo frutto? È il frutto dell'amore divino, è la carità, l'amore autentico. Guardate come inizia Giovanni, dice: carissimi, amiamoci. Questo parole potrebbero essere tradotte in un altro modo: amati, amiamoci. Voi che siete amati, voi che siete stati amati da Dio, che siete amati anche da altre persone, che conoscete l'amore autentico, allora voi che lo conoscete siete chiamati ad amare. Voi che siete amati, amate. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Voi ai quali è rivolta l'ingiunzione di amare e di amarvi, sappiate di essere oggetto di amore, di essere stati amati da altri. Quindi questa esortazione che precede l'affermazione intorno a Dio, Dio è amore, è quella che Giovanni rivolge a se stesso e che mette in pratica. In altri termini, perché adesso Giovanni dirà Dio è amore? Non è una frase che egli utilizza per evangelizzare, non è una frase che egli dice a persone che non hanno alcuna nozione corretta dell'amore, perché egli sa che dicendo queste cose a questi credenti non sarebbe stato frainteso. In altri termini, quando in una tenda evangelistica o quando in una predicazione all'aperto si proclama che Dio è amore, si sta facendo ragione a quello che Giovanni intendeva dire? La risposta è no. No. Perché non perché il fatto che Dio sia amore non deve essere annunciato ai peccatori, ma che lo scopo di questo annuncio è sicuramente diverso. L'Apostolo esorta a esercitare fede e fa un appello a considerare la qualità dell'oggetto e l'esercizio dell'amore. Voi dovete avere fede in questo Dio che è amore, e continua dicendo: perché l'amore è da Dio, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, chi non ama non lo ha conosciuto. Insomma, Giovanni definisce con chiarezza di cosa sta parlando e fornisce le ragioni per le quali bisogna ubbidire. In un certo senso noi possiamo dire che l'amore è condiviso e conosciuto da tutti quanti gli uomini. Per esempio, Gesù dice che il mondo ama. Avete mai fatto caso? È scritto in Giovanni 15:19: il mondo ama quello che è suo. Non solo, anche Gesù parla dei pubblicani, anche, che amano i loro simili, cioè anche dei criminali che fanno una lega. Molte volte troviamo che sono leali e si difendono gli uni gli altri per compiere i loro scopi malvagi. Non è questa una forma di amore? Lo è. Però è una forma di amore degenerato, perché è idolatra ed è contrario alla volontà di Dio. È una lealtà per fare il male. Ora, il mondo ama ciò che è suo, e ciò che è suo proprio del mondo è inimicizia contro Dio. Quindi esiste una forma di amore che possiamo mettere tra virgolette, che non è l'amore di Dio, che non è l'amore di Dio. Quindi quando Giovanni dice che Dio è amore, l'amore a cui siamo esortati ad esercitare è di una qualità che è del tutto diverso, di una natura diversa, di un'essenza differente. È un amore che viene da Dio, è un amore che procede da Dio, che emana, che fluisce dalla Deità. È amore divino, è amore spirituale nella sua essenza. È un amore diverso. È qualcosa che è al di sopra della nostra umana comprensione, è qualcosa di divino, estraneo alla nostra umanità. E qui Giovanni fa riferimento alla natura morale di Dio, e questa affermazione Dio è amore è parallela all'affermazione che Dio è luce e all'affermazione che Dio è spirito. Quindi che cosa dobbiamo dedurre da questo? Dobbiamo dedurre che Dio è amore significa che qui Giovanni sta dando una descrizione precisa della natura di Dio, e per comprenderla dobbiamo rivolgerci a un passo che definisce che cos'è l'amore divino. E voi sapete qual è questo passo? È Prima Corinzi capitolo 13. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore, e questo è il carattere di Dio: paziente, benevolo, umile, generoso. Questo è l'amore di cui parla la scrittura, queste sono le qualità dell'amore che è autenticamente cristiano, che sono essenziali in Dio. Questo è il Dio dei cristiani. Questa definizione qua, Dio è amore, certamente non è completa, un'affermazione completa di Dio, ma è una sfida, non è una rassicurazione. Attenzione, quando noi diciamo Dio è amore, qui Giovanni non ce lo sta dicendo per rassicurarci, ma non ti preoccupare, Dio ti ama. Quando qui sta dicendo Giovanni Dio è amore, ci sta lanciando la più alta e la più grande delle sfide che avrebbe potuto lanciarci. Dio è amore, chi conosce Dio deve essere come Lui, è come Lui, ha le sue qualità, chi ama ha le sue qualità. Quindi Dio è amore, è una sfida. La ragione per cui Giovanni afferma che Dio è amore è quella di convincere e condannare coloro che pretendono di conoscere Dio, ma non mostrano nella loro condotta le qualità del suo carattere. Noi dobbiamo tremare davanti a questa rivelazione del carattere di Dio, non meno di quanto dobbiamo tremare quando sentiamo dire che Dio è santo e che Dio è giusto. Dio è amore ci costringe a interrogarci in questo modo: che cosa c'è della natura divina in me? Quale somiglianza c'è tra me e Dio? Che cosa conosco della pazienza, della benevolenza, della felicità, dell'umiltà, della gentilezza e dell'altruismo divini? Dio è amore, ci dice tutto questo. Ora, che cosa dobbiamo fare davanti a tutto ciò? Se Dio è amore, e Giovanni ci sta dicendo che Dio è amore, che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo prima di tutto ricercare e poi riconoscere quest'amore. L'amore cristiano, come lo sta mettendo Giovanni qui, è davvero il segno supremo di un'autentica opera dello Spirito Santo. Dio è amore, si è mostrato nella sua generosità nel donarci il suo Figlio per noi. Dio è amore, la natura divina, la natura dell'amore divino è stata mostrata nel fatto che ci ha amati per primo, quando noi non amavamo Dio, quando noi non conoscevamo Dio, quando non c'era in Dio alcuna buona ragione per cui avrebbe potuto amarci. Dio è amore significa proprio questo, che Lui ha donato il suo unigenito Figlio, ha mandato il suo Figlio per essere il Salvatore del mondo e lo ha dato come propiziazione per i nostri peccati. Dio è amore significa che Lui ha speso e si è sacrificato per noi. Dio è amore significa che siccome Lui non invidia ed è felice in ciò che ha, è anche felice nel condividere quello che è suo e che dona senza impoverire. Dio è amore significa tutto questo, e quindi dovunque noi vediamo l'amore divino presente, comprendiamo che questo non può essere venuto dalla natura, ma da Dio, ed esso è di origine soprannaturale e presuppone una relazione o una comunicazione con Dio. In altri termini, se vogliamo mostrare a questo mondo che siamo veramente dei figli di Dio, non solo dobbiamo avere una sana dottrina. La sana dottrina è importante. Infatti proprio per questo Giovanni inizia con la sana dottrina. Ma se vogliamo mostrare autenticamente al mondo che siamo figli di Dio, dobbiamo manifestare al massimo grado possibile la pazienza, la benevolenza, la felicità, l'umiltà, la gentilezza, la generosità, l'altruismo divino. Questo è quello che Giovanni ci vuole dire. Dio è amore significa tutto questo, e che chi ha conosciuto Dio è stato reso partecipe di questo amore, non può non averlo. Non può non averlo, perché se non ce l'ha, mettiamolo al contrario, se viviamo nell'impazienza, nella mormorazione, nell'avidità, nell'orgoglio, essendo persone antipatiche, non possiamo pensare che stiamo manifestando alcunché di Dio, e se non manifestiamo alcunché di Dio, stiamo manifestando le tenebre del mondo e diaboliche che sono ancora presenti in noi. E questo è questo che mi fa tremare quando io leggo che Dio è amore. Questo è quello che sta dicendo Giovanni. Questo è quello che sta dicendo Giovanni. E dobbiamo ricercare quindi questo amore. Signore, spandi il tuo spirito nel mio cuore, non affinché io parli in lingue, profetizzi, faccia miracoli, cacci demoni o sposti le montagne, ma affinché io possa amare il mio prossimo. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera quotidiana, perché è solo così che io posso essere certo di essere un figlio di Dio. Alcuni pensano che si può essere sicuri se noi facciamo miracoli. C'è gente che ha fatto miracoli che andrà all'inferno, dei quali Gesù dirà nel giorno del Signore: io non vi ho mai conosciuti, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Giuda ha fatto miracoli. Giuda è tornato insieme agli altri apostoli dicendo, insieme a tutti quanti gli altri, i demoni ci sono sottoposti. E apparentemente fino alla fine Giuda non è stato riconosciuto per essere una persona disonesta, pur essendo un ladro e rubando dalla cassa comune. Il segno dei segni che può accertarci è se siamo persone generose, miti, mansuete, umili, fedeli, benevolenti, senza doppi scopi nella nostra vita. Se siamo persone capaci di amare ciò che non è amabile. Dio è amore, che cosa vuol dire? Che Lui ci ha amati per primo. Ci ha amati per primo, me lo sentirete ripetere ancora più volte, probabilmente anche domenica prossima. Noi in genere amiamo quando siamo amati, e in genere noi ci innamoriamo di persone che mostrano un interesse nei nostri confronti, un amore che è rivolto nei confronti di persone o di cose che non possono darci nulla, dalle quali non abbiamo e non ci possiamo aspettare nulla. È un amore autenticamente generoso. Dio non ci ha amati perché si aspettava qualcosa da noi, ci ha amati e ha fatto sì che noi potessimo fare qualcosa. Ci ha amati per primo, e lo ripete due volte Giovanni: noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Lo dice più avanti. Non siamo stati noi che abbiamo amato Dio, ma Lui che ha amato noi e ha dato il Suo Figlio per noi. Quindi dobbiamo ricercare, dobbiamo conoscere, dobbiamo approfondire la nostra comprensione, la nostra conoscenza di questo amore, dobbiamo riconoscere questo amore in noi, che è il frutto dell'opera divina. L'amore è effetto della nuova nascita, proprio come lo è la fede. L'amore dimostra anche la conoscenza diretta e personale della persona di Dio, piuttosto che di alcune nozioni intorno a Dio. Attenzione, fate particolare attenzione a quello che sto per dirvi adesso. Qui c'è il completamento della teologia del discernimento che Giovanni insegna in questo capitolo. Possiamo avere persone che confessano le cose giuste intorno a Gesù, cioè non c'è un unitariano e non c'è neanche un ariano come un testimone di Geova o un Gesù solo, non c'è un liberale, un sociniano, no, c'è una persona che crede nella Trinità e crede correttamente nelle due nature, nell'unica persona di Cristo, che sottoscrive il nostro catechismo e che afferma di essere un credente della confessione battista riformata del 1689 o della confessione di Westminster o delle tre formule di unità e il catechismo di questo, il catechismo, affermazioni corrette dottrinalmente, va bene? C'è una persona che è così davanti a noi. E poi potrebbe anche darci una certa parvenza di cristianesimo, perché la sua vita in fondo è abbastanza decorosa, può avere una vita che è religiosa, va in chiesa, ha fatto una certa selezione delle proprie amicizie e così via. Però dove possiamo mettere davvero in crisi questa persona? Non nelle cose che afferma di credere, non sull'aspetto esteriore della sua vita, ma lì dove c'è presente lo Spirito, dove c'è la nuova nascita, dove c'è la religione autentica, è esclusivamente dove è presente l'amore cristiano. Se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei un rame risuonante o uno squillante cembalo. Se io avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e se avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi l'amore, dice Paolo, non sarei nulla, non varrei nulla, non gioverei a nulla. E ora l'amore è paziente, è benevolo, no? Sono qualcuno, non se sto dietro un pulpito o su un pulpito riformato. Sono qualcuno, non se ho costruito un tempio per adorare Dio. Sono qualcuno, non se ho un conto in banca con molti zeri. Sono qualcuno, non se ho dei titoli accademici invidiabili. Sono qualcuno se ho l'amore di Dio nel mio cuore. Questa è la rivoluzione cristiana, in cui una persona di umilissime qualità può essere più grande di un re. Può essere più grande di un re. E questo amore cristiano è certamente misterioso, allo stesso tempo è un dono dello Spirito e un frutto dello Spirito. È una grazia che dobbiamo ricevere ed è una qualità che dobbiamo coltivare. È infinitamente più grande dell'amore naturale, ed è qualcosa che è conosciuto soltanto dai figli di Dio. Io sto per concludere stamattina. Amare amare Dio e amare il prossimo e amare come ama Dio è il nostro dovere. Ma è anche possibile esclusivamente se noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio nel nostro cuore. E se le cose stanno così, la salvezza deve essere necessariamente per sola grazia. Se tu pensi, se qualcuno dopo avermi ascoltato questa mattina può pensare che bisogna sforzarsi il più possibile per avere questo carattere amorevole, io ti posso dire che è un'opera impossibile, che è qualcosa che è al di sopra delle tue capacità. Se qualcuno tra di noi ha una reputazione per essere una persona burbera, intrattabile, antipatica, e alla fine dopo aver ascoltato questa predicazione dice: ma veramente dovrei essere un pochino più amorevole, perché altrimenti ti dico che non ci riuscirai. Non è qualcosa che puoi fare tu. Se invece riconosci che sei difettoso, che sei difettosa nella virtù cristiana dell'amore, una cosa sola devi fare: devi gettarti a faccia a terra dinanzi a Dio e dirgli: Signore, io non ti lascerò andare fino a quando non avrai compiuto un'opera di grazia e di trasformazione nella mia vita. È possibile che un uomo nasca quando è vecchio? Diceva Nicodemo. E ogni cosa è possibile a chi crede. È possibile, è un mistero, è qualcosa di soprannaturale, ma Dio ci dà il suo spirito affinché possiamo essere trasformati. Vogliamo cercare questo carattere cristiano che ci fa essere dei veri soli, delle vere testimonianze in questo modo. Studiamoci di comprendere che cos'è l'amore cristiano. L'amore è paziente, io sono paziente, l'amore è benevolo, potrei essere definita una persona che vuole e si impegna sempre per il bene altrui. L'amore non invidia, mi rallegro e mi accontento senza mormorare di quello che Dio ha provveduto. Oppure quando guardo a quello che mi manca, che gli altri possiedono, lo desidero, e se qualcuno ha una macchina che è un centimetro più lunga della mia o più alta della mia, io ne devo trovare una migliore o cose di questo genere. Sapete benissimo di che cosa parlo. L'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, l'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse. Quanto sono veramente generoso, quanto vivo per me stesso e quanto vivo per gli altri, e così via. Non vi voglio tediare, ma voi dovete farvi un esame di coscienza, così come lo devo fare anch'io. E infine dobbiamo amare come Dio ama. Se vogliamo sapere che cosa significa Dio è amore, dobbiamo considerare gli oggetti del suo amore e il prezzo che lui ha pagato perché ha amato quelle persone. Cosa c'era di amabile in una persona che era stata così malvagia, un criminale per tutta la sua vita, che l'aveva portato ad essere condannato anche dalla giustizia umana, al punto che, assolutamente convinto della sua colpevolezza, mentre stava per morire diceva: noi ci meritiamo quello che stiamo subendo. Sto parlando del ladrone che morì accanto a Gesù. Cosa c'era di amabile in questa persona? Eppure vi voglio fare notare quello che ho detto domenica scorsa anche. Gesù non risponde al re Erode che gli chiede di fare un miracolo. non risponde a Pilato, non risponde a colui che si vantava di dire: ma tu lo sai che io ho il potere di liberarti. E mentre sta per morire, raccoglie le pochissime forze che gli erano rimaste per parlare a questo ladrone colpevole. Ricordate a chi ha parlato Gesù dalla croce? Ha parlato a sua madre e a Giovanni, i suoi più cari affetti umani, ha parlato al suo Padre Celeste e ha parlato a questo ladrone, soltanto a loro. E questo mi fa comprendere che se Gesù, se Dio ha amato persone così, io non posso rifiutarmi di amare i peggiori, gli ultimi, quelli che mi fanno del male, i miei nemici, i miei nemici. E Gesù ha detto proprio questo, che soltanto quelli che amano perfino i loro nemici saranno chiamati figli dell'Altissimo. Quindi, Signore, mostrami Cristo e fa che io possa amare il mio prossimo nel modo generoso in cui tu l'hai fatto. Dio è amore, è la più grande sfida che noi possiamo ricevere, ma ci conceda il Signore di conoscerlo e di amare Lui e di amare come Lui ama. Tiriamo il capo. O Signore, è con un cuore umiliato che ci presentiamo dinanzi a Te. Tu che sei Spirito, che sei presente in questo luogo, non soltanto perché sei dappertutto, ma perché Ti compiaci di essere qui in mezzo a coloro che Ti adorano in spirito e in verità. Tu che sei luce, in Te non ci sono tenebre alcune e dinanzi a Te ogni cosa è scoperta. Ti ringraziamo, Signore, perché questa mattina Tu ci hai lanciato una ulteriore grande sfida, quella di ricercare e di imitare l'amore divino, l'amore nella sua forma più alta e più pura, l'amore che ama e che agisce in favore di chi non è amabile, che è generoso, che è eterno. E Ti preghiamo perciò che Tu ci aiuti ad abbandonare ogni schema umano e ogni forma di amore che è soltanto naturale, o meglio, più che abbandonarlo, di superarlo per raggiungere quell'amore perfetto che Tu ci hai mostrato nel donarci il Tuo Figliolo. Ti ringraziamo e Ti ringrazio per chiunque ha ascoltato queste parole, ma Ti prego che possano essere scritte nel cuore nostro e che un santo desiderio di camminare nel Tuo timore possa più potentemente impossessarsi di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.